Sudan, 2 anni di guerra e la trappola dei lunghi conflitti. Trump e la politica interna tra tagli, immigrazione e università. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
The United Nations says it's gravely alarmed at the recent killing of more than 100 civilians, including 9 humanitarian workers, in Sudan's Darfur region.
One target in his sight is the education department, which he has pledged to eliminate early on in his administration.
But today, we are all Hilmar Armando Abrego Garcia.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce, in console Valeria Bernardi. E poi naturalmente ci siete voi, al 349-238-6666, a porre domande, a commentare, a dare linfa vitale al racconto anche di quest'oggi. Se non vi piace quel numero, c'è X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Le 16.08 in questo esatto istante qui a Milano, le 16.08 anche a Khartoum, capitale del Sudan, dove esattamente 2 anni fa scoppiava la guerra. Saltiamo i dossier internazionali, iniziamo il nostro racconto con la data che segna i 2 anni dall'inizio del sanguinoso conflitto in Sudan. Lo ricorderete, prima 30 anni di regime di Omar al-Bashir, poi le piazze che si fanno sentire, una transizione democratica che sembrava funzionare con la commistione tra elementi civili e militari, ma poi i secondi che prendono il sopravvento, e a parlare da 24 mesi sono le armi, con numeri impressionanti. Secondo alcuni analisti, ma quali cifre divergono, è tantissimo perché purtroppo il Sudan è diventato un buco nero anche dal punto di vista informativo, le vittime dirette del conflitto accertate sarebbero più di 30.000, ma sicuramente il numero è molto più ampio se andiamo a considerare le vittime per effetti indiretti, come per esempio la carestia o altro. Secondo le stime dell'inviato speciale degli Stati Uniti per il Sudan, aggiornate al maggio 2024, pensate, complessivamente i morti sarebbero più di 150.000. Secondo la maggior parte delle agenzie umanitarie è la peggior crisi umanitaria degli ultimi anni, tanto che questo numero è particolarmente indicativo, gli sfollati interni o i rifugiati nei paesi vicini sarebbero tra i 12 e i 14 milioni. Complicare questo tragico e drammatico mosaico il fatto che ci sono due fazioni, lo sapete, una quella dell'esercito regolare guidato dal Buran, una guidata dal generale Emeti, forze di supporto rapido. A complicare il tutto, dicevo, in mezzo ci sono i civili che hanno pagato e stanno pagando uno scotto incredibile, ma anche tanti attori esterni, anche a livello internazionale, anche molto distanti e che non ti aspetteresti, che appoggiano le diverse fazioni. Tentativi di colloqui di pace ce ne sono stati parecchi, tutti fallimentari. Peraltro, indovinate dove? Perché ne stiamo parlando parecchio qui, nessun luogo lontano. Arabia Saudita, sono sempre i paesi del Golfo, della penisola arabica, ultimamente a essere sempre di più hub diplomatici per tentare di risolvere i conflitti. Faremo il punto con le voci esclusive che arrivano dal Sudan, ma poi andremo negli Stati Uniti non tanto per i numeri dei dazi, ma per capire come sta andando la politica interna americana. Anche lì, peraltro, ci soccorrerà l'aritmetica, perché alcuni tagli voluti dall'amministrazione Trump e dal doge di Elon Musk sono impressionanti, per esempio quelli congelati per l'università di Harvard. Poi c'è anche il dossier immigrazione, naturalmente molto caro a Trump, con una clamorosa storia di deportazione in Salvador. La storia di un signore che fuggiva proprio dalle bande salvadoregne e si è trovato incredibilmente, senza motivo, e riconosciuto, pensate, innocente dalla stessa amministrazione Trump, nelle stesse prigioni dove sono detenuti coloro che gli davano la caccia. Questi temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666, iniziamo il nostro racconto e partiamo dal Sudan.
April 15th, 2023. Black smoke rises over Khartoum. After weeks of tension, the Paramilitary Rapid Support Forces, or RSF, led by Mohamed Daglo, launched a series of attacks against General Abdel Fattah al-Burhan's army.
Anatomia di un conflitto che dura da almeno 2 anni ma potrebbe durare molto di più, e purtroppo le notizie che arrivano dal campo non danno segnali rassicuranti, con una cristallizzazione dei fronti e delle aree controllate dalla fazione governativa e quella invece guidata dal generale Emeti. In mezzo, dicevo, i civili, una situazione umanitaria che è disastrosa. Partiamo da quello, la voce è quella di Laura Ena, coordinatrice medica dell'ospedale pediatrico di Emergency a Niala, siamo nel Darfur meridionale. Ena, buongiorno, grazie per essere con noi.
Grazie a voi per lo spazio che ci dedicate, grazie mille.
Allora, intanto partiamo dal vostro osservatorio, che è tragicamente, drammaticamente privilegiato. Davo conto del fatto che negli ultimi tempi si sono proprio cristallizzate in qualche modo le posizioni dopo la ripresa della capitale da parte delle forze regolari sudanesi, mentre le forze del generale Emeti sembrano concentrarsi soprattutto nella parte sud, quindi nella parte del Darfur, anche qua per una tragico corso e ricorso della storia. Lo ricordo per le ascoltatrici e gli ascoltatori: RSF, forze di supporto rapido, il cui nucleo erano i Janjaweed, i diavoli a cavallo, guidati dallo stesso Emeti, responsabile del genocidio in Darfur. E lì siamo. Laura Ena, che cosa vedete, che cosa fate voi esattamente a Niala?
Emergency ha aperto il progetto pediatrico, l'ospedale pediatrico, nel 2009. In questo momento mi trovo a Niala a dirigere il progetto pediatrico, un progetto medico, è un ospedale aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Sì.
E questa è una situazione drammatica. A Niala diciamo che sono cessati i bombardamenti che ci sono stati negli ultimi mesi. Ricordiamo che il Darfur è la roccaforte delle forze di supporto rapido,
sì,
l'RSF, e quindi questa è la loro roccaforte, che è stata hanno buttato fuori le forze sudanesi praticamente all'inizio della guerra.
Sì.
In questo momento a Niala c'è molta criminalità, perché è praticamente terra di nessuno. I conflitti sono purtroppo a El Fasher, che è la capitale del Nord Darfur, dove la situazione è veramente drammatica lì. Qui diciamo che la popolazione è triplicata rispetto a un anno fa, perché un anno fa non c'era questa situazione. Diciamo che c'è una situazione di calma che ha dato modo che molti pazienti che arrivavano da Khartoum, che vivevano a Khartoum, sì, adesso sono concentrati qua a Niala. Quindi è una città, come tutto il Darfur, senza elettricità da 2 anni, senza connessione e con difficoltà anche a reperire acqua potabile. Noi ricevamo diversi casi di malnutriti, di patologie come gastroenteriti, e purtroppo c'è anche il discorso dell'outbreak del morbillo. È veramente difficile, ma noi siamo qua, non abbiamo mai chiuso, quindi siamo qua per supportare la popolazione.
Io ringrazio Laura Ena, coordinatrice medica ospedale pediatrico di Emergency Niala, in diretta dal Darfur meridionale, per questa precisa, accurata, drammatica fotografia. Laura Ena, grazie, buona giornata, buon lavoro e soprattutto
grazie
in bocca al lupo. Alla
grazie.
Prossima.
Grazie.
Peraltro, se avete sotto mano una cartina, un Google Maps, buttate l'occhio, Niala da Khartoum, quanto dista, immaginate durante un conflitto che cosa voglia dire per un abitante della capitale cercare rifugio fino al Darfur meridionale. Laura Ena di Emergency dava conto delle tante patologie che si scatenano quando non c'è più elettricità, non c'è più acqua potabile, quando non c'è corrente, quando manca il monopolio dello Stato, della forza, e quindi anche criminalità, e quindi anche tutte quelle morti indirette che fanno crescere e salire il bilancio in maniera drammatica. L'unico, tristemente certo, è il più alto numero di sfollati al momento che un conflitto recente abbia partorito, perché stiamo parlando di circa 14 milioni di persone che ha dovuto lasciare la propria abitazione. Dicevo, dal punto di vista militare, situazione abbastanza cristallizzata, perché per 2 anni questo conflitto ha avuto una strana connotazione, una strana dinamica. Cioè, si combatteva molto nelle città, soprattutto appunto a Khartoum, la capitale. Adesso, come vi dicevo, la situazione si è divisa. Quasi, ma lo chiederò alla prossima ospite, il preludio a una partizione del Sudan tra le forze regolari e quelle del supporto rapido. Che così, se così fosse, ancora per omaggiare corsi e ricorsi di Niciana memoria, sarebbe qualcosa di incredibile, perché se vi ricordate, nel 2011, dopo una sanguinosa guerra civile, il Sud Sudan ottenne l'indipendenza staccandosi dal Sudan, e a questo punto abbiamo un Sudan del Nord, lo dico male perché non si chiama così, il Sudan, che potrebbe a sua volta dividersi in due. Di fatto militarmente, geograficamente lo è, ma staremo a vedere appunto se e quanto verrà cristallizzata questa situazione. Sara De Simone, ricercatrice al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento, insegna storia e istituzioni dell'Africa. Buongiorno e benvenuta nel Sul Luogo Lontano.
Buongiorno, grazie.
Allora, partiamo dal lessico, perché alcuni dicono 2 anni di guerra civile. A me non sembra un'etichetta esattamente confacente, perché soprattutto a parlare e a combattersi sono due forze militari più che i civili in mezzo.
Sì, diciamo che si parla di guerra civile in genere quando è una guerra interna, un unico Stato, e quando ci sono delle fazioni che si combattono all'interno dello Stato. E come tutte queste guerre, in realtà chi è un civile, chi invece partecipa alla guerra, non è sempre facilissimo da distinguere. Entrambi gli schieramenti, sia l'esercito che le forze di supporto rapido, sono in realtà supportate da tutto un insieme di alleanze con milizie locali, per cui secondo me invece guerra civile è una buona
definizione. La voce di Sara De Simone, Università di Trento, storia e istituzioni dell'Africa, ci sta soccorrendo, perché quest'oggi ricorrono 2 anni dall'inizio di un conflitto che arriva peraltro dopo una transizione politica faticosa e drammatica che non ha funzionato, la deposizione di Omar al-Bashir, 30 anni di regime che per molti è stata a tutti gli effetti una dittatura. Uno degli aspetti che sorprendono, Sara De Simone, è il numero di paesi coinvolti. Citavo uno studio del Wilson Center: sostanzialmente in un modo o nell'altro almeno 10 paesi esterni tra Africa, Medio Oriente e Asia hanno preso parte al conflitto, tra Arabia Saudita, Etiopia, Eritrea, Egitto, Russia, Chad, persino l'Ucraina e la Turchia, senza farsi mancare Iran e Algeria. Si è trasformato in un campo terzo di battaglia, una guerra per procura di altri attori che hanno altri interessi?
Allora, io sono sempre scettica sulla definizione di guerra per procura di questi conflitti in Africa. Le motivazioni di questa guerra sono molto interne, hanno molto a che fare con il controllo dello Stato sudanese da parte di attori che hanno, diciamo, delle agende, degli obiettivi molto ben definiti e molto collegati appunto alla situazione locale. Detto questo, il Sudan è in una posizione strategica piuttosto chiave. È situato a cavallo tra il Corno d'Africa, la penisola arabica, il Medio Oriente, la regione saheliana, quindi è chiaro che ci sono un sacco di attori che hanno interessi a mantenere delle relazioni strette con il paese e con chi lo governerà, puntando su una parte o sull'altra, con livelli di coinvolgimento diversi chiaramente, perché è vero, ci sono moltissimi paesi che sono coinvolti o sono stati coinvolti, non tutti lo sono allo stesso modo, con lo stesso livello di intensità.
La voce di Sara De Simone, Università di Trento, storia e istituzioni dell'Africa, i 2 anni di conflitto in Darfur. Molto spesso vengono evocate anche le tensioni etniche, quantomeno come leva che viene utilizzata dalle forze militari in campo per accendere micce, per far covare ancora di più il fuoco sotto la cenere. È questo il caso del conflitto in Sudan?
Sì, diciamo che lo strumentalizzazione dell'identità etnica è sempre un elemento importante, non è mai la causa di questi conflitti, questo ci tengo sempre a sottolinearlo, però è un mezzo di mobilitazione importante, è anche una sorta di, è un modo per come dire, schematizzare anche un po' le alleanze in modo spesso molto semplicistico, e ha, diciamo, radici storiche, per cui il fatto appunto che oggi in Darfur si parli, no, si è parlato addirittura di genocidio alla fine dell'anno scorso con le dichiarazioni dell'amministrazione Biden, lo si fa perché ci sono effettivamente alcuni gruppi, per esempio i Masalit o per esempio altri gruppi che appartengono alla galassia di popolazioni, diciamo africane, non arabe, della regione, che vengono prese di mira, vengono colpite in modo abbastanza sistematico dalle forze di supporto rapido e dai loro alleati, che invece appartengono tendenzialmente alle popolazioni arabe della regione darfuriana. E questa è una linea di faglia che era già stata strumentalizzata da Omar al-Bashir, il dittatore che era stato al governo in Sudan dal 1989 fino al 2019, il quale aveva armato queste milizie arabe, i Janjaweed, appunto, di cui si accennava prima, per contrastare i movimenti di ribellione che si sviluppavano invece tra la popolazione darfuriana africana sedentaria.
Dalla voce di Sara De Simone, Università di Trento, alla vostra, 349-238-6666. Qualcuno come Elena scrive: ma se di fatto si dividesse anche il Sudan, ci sarebbe più governabilità o sarebbe solo una divisione tra fazioni, senza pensare a tutto ciò che significa avere un apparato statale? Qualcun altro, una curiosità abbastanza da ignorante. Non c'è nessuna curiosità che sia ignorante, anzi, tutt'altro, gentile ascoltatore. Si chiede come faccia l'ONG a operare in zone con questi enormi tassi di criminalità, e dice, vabbè, operano grazie a una sorta di stima, cioè non vengono attaccate perché comunque danno aiuto alla gente o hanno bisogno di protezione magari armata. La maggior parte delle ONG non utilizza assolutamente protezione armata, lavora sul terreno rafforzando una rete fatta di fiducia in cui tutti vengono curati. Emergency ha fatto una cifra, una bandiera di questo approccio proprio anche in Afghanistan. Sara De Simone, visto che si torna alla possibile partizione, quanto la vede plausibile se la linea del fronte si congelasse a questo punto, un Darfur appannaggio di RSF e un Khartoum fino quasi al bordo appannaggio delle forze regolari?
Questo è uno scenario che sicuramente è stato prospettato dal fatto che a febbraio c'è stato questo incontro a Nairobi tra l'ala, quella che è stata definita l'ala politica delle Rapid Support Forces, e altre fazioni, diciamo, politiche, che prelude alla formazione di un governo in esilio rappresenterebbe le aree sotto il controllo delle Rapid Support Forces. Ora, questo governo non è stato ancora proprio ufficializzato, creato. Le reazioni a questo annuncio non mi sembra che siano state particolarmente entusiastiche, nemmeno da parte di chi sostiene le Rapid Support Forces. Quindi io, diciamo, ho dei dubbi sul fatto che questo scenario si materializzi. Sono abbastanza sicura che non si materializzerebbe una secessione, diciamo, formale, come è avvenuto per esempio con il Sud Sudan. Per quanto riguarda una situazione di stallo in cui ci sono due aree del paese controllate da due forze separate, questo è un fatto, diciamo, sul terreno. Dopo bisogna vedere appunto che livello di riconoscimento e che capacità di intessere e mantenere le proprie alleanze queste due parti riescono ad avere, perché attualmente appunto il governo di Port Sudan, che sarebbe il governo quello retto, che una volta era a Khartoum e poi è stato spostato a Port Sudan, quindi diciamo la fazione dell'esercito, viene riconosciuto come governo più o meno legittimo, anche se anche quello è un governo golpista, quindi con molti dubbi e con molte cautele. La fazione delle Rapid Support Forces ad oggi non mi sembra che stia ricevendo lo stesso livello di credibilità, ecco.
Grazie mille Sara De Simone per essere stata con noi. Lo ricordo, insegna all'Università di Trento Storia e Istituzioni dell'Africa. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie altrettanto.
Allora, siccome in Africa niente è complesso, visibile, facilmente intellegibile, aggiungo ulteriore complessità. Da un lato vi sono un po' di ricchezze, guarda caso. Emeti ha fatto fortuna trafficando, facendo prima il pastore, diciamo, su larga scala e poi trafficando in oro. E poi c'è il problema, tra virgolette, del petrolio, nel senso che il Sudan non ha grossi giacimenti di petrolio, praticamente non ne ha, ce li ha il Sud Sudan, il che ha costretto i due paesi, benché divisi, a continuare a intessere una serie di rapporti e di relazioni economiche. Però il vero problema del Sudan è che è ricco di raffinerie, cioè riesce a raffinare il greggio, ma non ha postazioni petrolifere. Tra le varie organizzazioni che sono presenti nel paese c'è anche COPI, che dal 2024 ha realizzato 10 progetti a sostegno della popolazione, raggiungendo circa 150.000 persone negli stati, guarda caso ancora una volta, del nord Darfur. Vi faccio sentire la voce di Chiara Zaccone, capo missione di COPI in Sudan, raggiunta dal nostro Andrea Macchioni, una fotografia anche da lei.
Il 15 aprile 2025 segna per il Sudan l'ingresso nel terzo anno di conflitto, che ha causato la morte di circa 29.000 persone, di cui 7.500 sono civili, e questo numero potrebbe essere anche più elevato se si considerano anche le persone morte per cause indirettamente legate alla guerra, quali la malnutrizione, le malattie e le difficoltà di accesso a strutture sanitarie adeguate. È un conflitto che ha obbligato più di 12 milioni di persone a fuggire, a lasciare le proprie case, le proprie famiglie, a cercare rifugio in luoghi più sicuri in altri stati del Sudan o addirittura al di fuori dei confini del Sudan, in paesi come l'Egitto, il Chad e il Sud Sudan. Il conflitto purtroppo ha aggravato una situazione già complessa, segnata da povertà, da instabilità politica ed economica, da fame e da eventi climatici come inondazioni e siccità, che non fanno altro che peggiorare una situazione umanitaria già complessa e che fanno del Sudan purtroppo una delle crisi umanitarie più gravi e dimenticate al mondo. Ad oggi infatti si calcola che più di 2/3 della popolazione necessita di assistenza umanitaria, ed una situazione allarmante è quella relativa all'insicurezza alimentare, con 24 milioni di persone a rischio di malnutrizione, soprattutto tra gli sfollati, con il 90% di loro che non hanno accesso neanche ad un pasto al giorno.
Questa è la drammatica, tragica fotografia che ci restituisce Chiara Zaccone, capo missione di COPI in Sudan. Aggiungo, legato al discorso che facevamo ieri della trappola dei lunghi conflitti, perché questo è un caso perfettamente calzante rispetto a quella teoria del professore del King's College, perdonatemi, War Studies, pubblicato da Foreign Affairs. Cioè tu hai un obiettivo politico, che in questo caso era il generale Emeti, voleva scalzare le forze regolari. Metti in campo le forze militari per raggiungere quell'obiettivo, c'è un disallineamento, nel senso che l'obiettivo è troppo ambizioso, le forze regolari sono troppo forti e succede quel che succede. Da 2 anni si continua a combattere con un numero di morti incalcolabile e con 14 milioni di rifugiati. Altri numeri, quelli della borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
I 2 anni dall'inizio del conflitto in Darfur, perdonatemi, lapsus, in Sudan, tra cui anche il Darfur, corsi e ricorsi della storia. In queste ore a Londra si sta tenendo una conferenza di pace, ma che in realtà è più che altro una conferenza umanitaria. Stanno raccogliendo fondi anche in molti paesi dell'Unione Europea, si parla di almeno 500 milioni di euro. La cosa interessante è che non sono stati invitati né i rappresentanti dell'esercito regolare di Al Burhan né RSF, forze di supporto rapido. Peraltro ricordo entrambi accusati di crimini di guerra in entrambi i casi. Questo per darvi la dimensione e anche la drammaticità del conflitto. Qualcuno infatti scrive: ma scusate, le Nazioni Unite neanche qua in Sudan possono fare qualcosa? I caschi blu a questo punto che scopo hanno? Perché esistono? Per l'attraversamento delle strade dei bambini? Chiede sarcastico e amaro, immagino, un ascoltatore. C'è stata una missione in Darfur, peraltro una delle pochissime, credo due, ne parlavamo prima con Antonio Tella, in cui hanno preso parte anche dei caschi blu cinesi, era il 2007. È vero che spesso poco fanno. Penso anche al Congo, a Nord Kivu, così risponde un altro ascoltatore che chiedeva notizie a proposito di scissioni. No, si è cristallizzato anche lì il fronte con M23, che ha preso praticamente quasi tutto il Nord Kivu e un bel pezzo di Sud Kivu. lì c'è, non so neanche che termine usare, la più lunga, costosa, corposa missione delle Nazioni Unite che poco è riuscito a fare. Ma lì il problema è il mandato politico, siamo alle solite, e ne parliamo anche quando parliamo di eventuali forze di interposizione in Ucraina. Il punto non è l'etichetta casco blu o meno. Tenete conto che, per esempio, in Repubblica Democratica del Congo, per un certo periodo, i caschi blu avevano un mandato politico offensivo, cioè andavano a caccia di gruppi ribelli specifici. Quindi ancora una volta il punto è politico. Così come prettamente politica è la battaglia che sta conducendo Donald Trump, però è una battaglia che non ti aspetti, perché ha a che fare con forse una delle università più famose al mondo, sto parlando di quella di Harvard. Ricominciamo il nostro racconto, lo facciamo con questa voce.
Today we take a very historic action that was 45 years in the making.
Oggi compiamo un'azione storica attesa da 45 anni. Tra pochi istanti firmerò un ordine esecutivo per iniziare a eliminare il Dipartimento federale di istruzione una volta per tutte. Suona strano, vero? Il Dipartimento dell'istruzione sarà eliminato, ma tutti sanno che è la cosa giusta. I democratici sanno che è giusto e spero che voteranno a favore, perché alla fine la decisione potrebbe arrivare a loro, ma si sa che è la scelta giusta. Dobbiamo garantire una vera istruzione ai nostri figli. Questo paese non sta facendo bene nel campo dell'istruzione da molto tempo.
Allarga gli obiettivi presi di mira Donald Trump, come sentite, il Dipartimento dell'Istruzione essere preso appunto di mira. Tra pochissimo vi racconteremo invece anche quali ambiti scolastici sono privilegiati, ma sta destando scalpore il blocco, il congelamento di 2.2 miliardi di dollari di finanziamenti e un contratto di convenzione con l'Università di Harvard, perché è stata la prima università negli Stati Uniti a rifiutarsi di sottoporsi alle nuove politiche trumpiane, nuove politiche che sostanzialmente chiedevano di cambiare la struttura di governo accademico, di cambiare le politiche di ammissione, di sottomettere a controlli esterni le facoltà di medicina, di salute pubbliche, di studi religiosi, di andare a caccia con una impostazione e un lessico utilizzato anche abbastanza generale di impostazioni antisemite, di altri pregiudizi, insomma tutta una serie di raccomandazioni che secondo Harvard andavano a comprimere la libertà di uno dei più prestigiosi istituti accademici degli Stati Uniti. A fronte di questo invece un ruolo delle scuole evangeliche che viene in qualche modo sottolineato ed esaltato dalla stessa amministrazione Trump. Cosa sta accadendo? Poi parleremo anche dell'altro fronte, quello dell'immigrazione, con una storia incredibile di un salvadoregno che aveva trovato rifugio negli Stati Uniti e poi si è ritrovato nelle prigioni con dentro gli stessi aguzzini che gli davano la caccia dal Salvador. Ma quella è un'altra storia. Intanto buongiorno e ben ritrovata Nessun Luogo Lontana la professoressa Nadia Urbinati, teoria politica, Columbia University di New York. Buongiorno professoressa.
Buongiorno, buon pomeriggio anzi a voi.
Allora, che cosa significa questa mossa del taglio, o meglio del congelamento ai fondi di Harvard? Che tipo di battaglia politica rivela oppure nasconde, a seconda dei punti di vista, questa mossa di Donald Trump?
Beh, è un progetto che è antico. Donald Trump ne è, diciamo, l'esecutore, ma c'è nel programma del Partito Repubblicano, del Project 2025, e c'è anche in una lunga tradizione che appartiene a questo partito, soprattutto a partire dalla decisione di opporre ogni forma di intervento pubblico nelle questioni educative, a partire quindi dalla reazione contro i progetti di Johnson, Lyndon Johnson, chiamati Great Society, che hanno cominciato questa relazione stretta con le università da parte del governo federale. Quindi un progetto lungo, di lunga durata, non è inventato oggi, sì. Però oggi diventa molto più aggressivo e chiaro, ovvero si tratta di uno, privilegiare alcune forme educative o istituti versus altri, e quindi naturalmente di privilegiare le università evangeliche, le università cristiane o i centri di ricerca che sono apolitici, come li chiamano loro, cioè fanno ricerca senza avere la presunzione di educare. E vogliono soprattutto una cosa che non emerge bene, ma è evidente ormai a tutti: lo smantellamento del sistema universitario. Ricordiamo una cosa, che contrariamente all'Europa, negli Stati Uniti dalla Seconda Guerra Mondiale, si è, ecco perché arrivano i soldi federali, si è scelto di dare sostegno alla ricerca scientifica dentro le università. Non hanno qui il CNR, non hanno il Max Planck o il CNRS, e quindi è un legame molto stretto. Questo significa che loro vogliono, uno, avere forme di ricerca autonome dell'università, due, rendere l'università soltanto college. Questo è il loro progetto, per dare la parte, diciamo, scientifica a università specializzate solo in quello, e togliere quindi l'aspetto educativo critico, tradizionale, insomma, la paideia di cui si parla da centinaia di anni, ecco.
E ricorriamo al greco antico, anche se stiamo parlando con New York, la professoressa Nadia Urbinati, teoria politica, Columbia University. La sua università non è toccata in questo momento dagli strali avvelenati di Trump, ma dalle sue parole emerge una certa critica, un certo senso critico verso quello che sta facendo. Professoressa, però, a questo punto immagino di servirle quasi un assist da gol. Non è un po' un autogol per un paese come gli Stati Uniti, che è in piena competizione tecnologica con la Cina, che è vero che dà un grandissimo potere ad alcune aziende private anche nel campo della ricerca, basti pensare a Elon Musk, eccetera. Però tu, in qualche modo, tagliando i fondi a ricerca, tagliando i fondi all'educazione, all'istruzione, alle scuole, stai tagliando le gambe a una futura generazione di ricercatori, ingegneri, analisti, gente che potrà farti andare nello spazio ancora meglio di Musk, magari, non lo sappiamo, però forse sì, potrebbe progettare armi ancora più sofisticate, potrebbe prendere il Nobel. Insomma, mi sembra una mossa un po' suicida, però magari mi sbaglio io.
Beh, forse non lo è, perché ricordiamo una cosa: tutta la, diciamo, la tecnologia d'assalto, quella economicamente remunerativa che c'è oggi, viene non da istituti universitari. Cioè l'intelligenza artificiale non viene dalle università, e quindi la parte più avanzata della ricerca, avanzata anche dal punto di vista economico, sta fuori. Due, noi conosciamo i paesi come l'Iran e altri paesi dove non c'è libertà, però la parte scientifica è molto coltivata ed è molto curata ed è molto seguita. Quindi basta togliere, diciamo così, l'aspetto umanistico. Loro detestano le humanities e tutte le forme di analisi non direttamente quantitative, e quindi rimane il progetto, perché no, anche di tipo scientifico avanzato. Non è su questo che loro insistono. Loro insistono sull'aspetto che noi chiamiamo, almeno dal XIII-XIV secolo, università.
La voce della professoressa Nadia Urbinati, peraltro io mi scuso perché l'ho tolta dagli strali di Trump, in realtà no, perché la Columbia University è stata una delle prime colpite, che ha perso 400 milioni di fondi federali, e non è poco, quindi mi scuso per questa mia svista. Professoressa, se ha tempo stia con noi, andiamo a sentire per un attimo come se la cava chi è la guida. Poi c'è un altro capitolo che vorrei aprire, che è quello che ha a che fare con, più prettamente, sempre politica interna, ma politica dell'immigrazione di Donald Trump, perché lo anticipo ad ascoltatrice e ascoltatori: se dal punto di vista dei dossier della politica estera, e ci metto anche i dazi perché questa postura così ondivaga, oltre a creare caos, non si capisce esattamente dove sta portando. I due conflitti che prometteva di risolvere in poche ore sono ancora lì, naturalmente, e c'è un certo imbarazzo in seno al Partito Repubblicano. Forse sul fronte dell'immigrazione qualche medaglia sul petto se la può puntare Donald Trump, ma sarà la prossima domanda che le faccio. Traffico, poi torniamo.
Ora.
Nessun luogo è lontano.
L'ultima mossa di Donald Trump sta facendo discutere parecchio, perché ha colpito uno degli istituti accademici più noti forse al mondo, l'Università di Harvard. Un plauso è arrivato dall'ex presidente Barack Obama, che ha elogiato la capacità di non piegarsi di Harvard stessa. Tante reazioni al 349-238-6666. Ne stiamo parlando in questa parte di Nessun Luogo Lontano con la professoressa Nadia Urbinati, insegna teoria politica alla Columbia University di New York, che, pur con un mio errore iniziale, abbiamo rettificato, è stata colpita anche dal taglio dei fondi. Qualcuno ci sfida e dice, vi leggo il finale del messaggio: non lo chiederà, ma è la verità. Invece glielo chiedo alla professoressa. Un ascoltatore, professoressa Urbinati, dice che sostanzialmente le università della Ivy League hanno fatto strage del concetto di merito e hanno trasformato quelle facoltà in luogo di intolleranza e di conformismo del pensiero. Questa è una tesi abbastanza ricorrente in chi, come dire, punta il dito contro questi prestigiosi atenei. È corretto?
No, non è corretto e non rispondo a questa domanda, che trovo un insulto. Ha la ragione.
Però converrà con me che c'è una parte...
Non convengo, perfetto, c'è bellissimo. Una parte... Sì. No, non convengo affatto, perché questi signori che oggi stanno a Washington stanno davvero con i soldi pubblici, cosa che non è mai avvenuta prima, strangolando non il libero pensiero, ma la ricerca, perfino i libri dalle università e dalle biblioteche devono essere cacciati via se non rientrano nel loro schema. Quindi non scherziamo su queste cose, questo è puro fascismo, mi dispiace dover essere così duro col suo ascoltatore.
Tranchant, la professoressa Nadia Urbinati, Columbia University, New York. Andiamo all'altro tema, che è quello dell'immigrazione. Su quello Donald Trump può forse rivendicare alcune vittorie, si può appuntare qualche medaglia sul petto. Alcune medaglie però hanno una luce riflessa che non è esattamente scintillante. Sto parlando del caso del Salvador. Ieri c'era proprio il presidente Bukele nello studio ovale della Casa Bianca. Sostanzialmente è stato fatto un accordo per rimpatriare appartenenti alle gang latinos, vari affiliati, Mara Salvatrucci, eccetera, eccetera, nel Salvador. Perché il Salvador? Perché il Salvador ha avuto, con la politica del pugno duro di Bukele, degli ottimi risultati dal punto di vista dell'ordine pubblico. In mezzo c'è finito un disgraziato che non c'entrava nulla, la stessa amministrazione Trump ha riconosciuto, aveva tutto il diritto di stare, era diventato cittadino americano, ma è stato rimpatriato. Dal punto di vista politico, anche il rafforzamento dell'esercito al confine sud con il Messico, si può ritenere una vittoria per Donald Trump?
Sì e no. Dal suo punto di vista, ma si sa, le vittorie di questo tipo sono un po' uno scandalo. In ogni caso, la persona che sarà è stata mandata in Salvador, ritornata in Salvador, purtroppo, nonostante la Corte sia intervenuta, chiedendo al governo di essere lesti, veloci, sì, e di farlo rimpatriare negli Stati Uniti, loro non faranno niente. C'è stato un incontro alla Casa Bianca col presidente del Salvador e naturalmente il presidente Trump ha rimandato la palla al presidente del Salvador, il quale ha detto non lo rimpatrieremo. Quindi è evidente che c'è un gioco, figuriamoci se il Salvador non lo facesse, se gli Stati Uniti non lo richiedessero, e quindi lui si nasconde dietro la sovranità del Salvador in questo momento. Aggiungiamo anche che il Salvador riceve tantissimi soldi, un po' come fa l'Italia con la Libia, riceve tantissimi soldi per tenere fermi gli immigrati che vogliono salire al nord, quindi c'è un rapporto di convenienza diciamo così reciproca in questo discorso degli immigrati. Ultimo punto, sì, è molto importante da considerare. Lui dovrà ricambiare la sua politica anche rispetto agli immigrati irregolari, consentendo loro di avere un veloce processo di regolarizzazione, perché c'è bisogno di manodopera a basso costo. Se questo è un capitalismo che vive di estrazione rispetto al lavoro nero, quasi nero o a basso costo, che questo davvero colpisce i lavoratori americani, ma lui non ne parla. Però stati come gli stati grandi, soprattutto la California, il Texas, il New York e altri, hanno bisogno di manodopera a basso costo, e questo avviene dagli immigrati. È inutile che ci nascondiamo, lui lo sa e anche le sue constituency lo sanno, quindi cambierà in qualche modo per una fascia di persone, di quelle che per esempio già lavorano, rendendo agile e veloce il riconoscimento legale.
Grazie mille alla professoressa Nadia Urbinati, insegna teoria politica alla Columbia University di New York. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Ok, a lei, alla prossima.
Tra poco vi racconterò un po' meglio nel dettaglio la storia di Abrego Garcia, perché è veramente dell'incredibile, lo ripeto, l'amministrazione Trump ha detto è innocente, dovrebbe tornare negli Stati Uniti, cioè è stato arrestato per sbaglio, è stato deportato per sbaglio, ma questo rimane nelle carceri di El Salvador. E mi ha fatto un po' specie ieri sentire il presidente salvadorino Bukele che dice: ma io non ho alcuna autorità di rimandare negli Stati Uniti qualcuno accusato di terrorismo, quando in realtà quelle accuse poi non sono mai state formulate, perché è stato un errore ammesso dalla stessa macchina giudiziaria e governativa statunitense. Qualcuno, come immaginavo, ci accusa di essere schiavi dello schema woke, programmi antisemiti. Cosa c'entra il programma antisemita? Adesso io non, francamente non lo capisco. E molti ascoltatori sono su questa scia. Qualcuno, per esempio, omaggia Viktor Orbán, il grande, così Matteo. Trump è esaltato dalle pressioni di destra, anche in Italia, perché sta colpendo duro il progresso e i progressisti, cosa che in Europa non riusciamo a fare. Quindi, se leggo bene, colpire l'università è una cosa buona e giusta per l'ascoltatore Matteo, che scrive al 349-238-6666. Vi dicevo, la storia di Abrego Garcia è particolarmente indicativa, perché è uomo di origini salvadoregne, viveva negli Stati Uniti con regolare permesso di soggiorno. Il mese scorso viene arrestato e espulso con l'accusa di avere legami con le bande criminali di El Salvador. Adesso è proprio in un carcere di massima sicurezza nel paese centroamericano e gli Stati Uniti dicono no, noi non possiamo rimpatriarlo, nonostante abbiano detto che è stato un errore. E lunedì è stato chiesto l'intervento della Corte Suprema, che ha deciso di prendere tempo per esaminare il caso. Secondo una ricostruzione del New York Times, lo scorso 12 marzo Abrego Garcia era andato a prendere uno dei figli dalla casa dei nonni, quando la polizia di frontiera l'ha arrestato dicendogli che il permesso di soggiorno non era valido. I documenti processuali hanno mostrato poi che non era vero. Da quel momento Garcia è stato spostato in vari centri di detenzione, senza mai essere portato davanti un giudice come vorrebbe la procedura, e poi è stato messo su un aereo diretto in Salvador. Poi c'è un altro aspetto anche che ha a che fare, che quantitativamente non è, come dire, iperrilevante, perché i numeri non sono altissimi, però sembra che Trump abbia una certa avversione per le donne di potere. Sto pensando per esempio al capo della base militare in Alaska, che ha avuto un alterco con J.D. Vance e per questo è stata rimossa. Stavo pensando al capo del guardiacoste americano, appunto, che ha avuto da ridire, sulla quale ha avuto da ridire. Beh, ultimamente con la governatrice del Maine sono volati stracci, sentite.
The NCAA has complied immediately, by the way, that's good. But I understand Maine. Is the Maine here, the governor of Maine?
Yeah, well, I'm here.
Are you not going to comply with it?
I'm complying with state and federal
law. We are the federal law. Well, you better do it. You better do it, because you're not going to get any federal funding at all if you don't. And by the way, your population, even though it's somewhat liberal, although I did very well there,
allora, so, secondo me, a forza di ascoltarci, avete guadagnato una dimestichezza con l'americano, l'inglese americano, e soprattutto con la pronuncia di Donald Trump notevole. Comunque, sostanzialmente, qua litiga con Janet Mills, governatrice del Maine, in cui la governatrice definisce contro la legge federale un provvedimento di Trump che prevederebbe, anzi vieterebbe, scusatemi, gli studenti transgender di partecipare alle gare sportive femminili. Trump risponde dicendo: lui è la legge federale, cioè dice io sono la legge federale, e poi conclude, ironico: faccio gli auguri alla governatrice per la sua vita dopo il suo attuale mandato, perché sicuramente non sarà rieletta. Insomma, battaglie culturali, battaglie politiche, battaglie di politica estera, battaglie di politica interna. Trump, manca tanto alle elezioni di midterm, ma date alcune promesse, alcune cose le sta facendo, altre cose le sta facendo in maniera, converrete con me, un po' ondivaga, ondivaga, perché non so voi, ma io sui dazi non ho ancora capito la direzione, la mappa, dove ha messo la bussola, dov'è il nord, ma tant'è, staremo a vedere. Sui grandi dossier dei due conflitti, Witkoff oggi ha detto: stiamo procedendo molto molto bene, un po' più che Auto Peskov e il Cremlino. Sul conflitto in Vicino Oriente ne abbiamo parlato tantissime volte. Per il momento, oltre al piano per Gaza e all'ok, il via libera al governo israeliano, grosse novità al momento non ce ne sono. Torneremo a parlare di tutto questo, naturalmente, lo faremo però nei prossimi giorni, anzi domani, perché oggi il tempo è scaduto. Cosa ci guiderà domani? Beh, la solita cosa: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, e se volete ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être